Ciao, benvenuti al podcast in italiano di AWS. Io sono sempre Alex, spero vi siate accorti della novità di settimana scorsa. Se non ve ne siete accorti, bene, a partire dal 28 aprile è finalmente disponibile la region italiana di AWS. In questo episodio vorrei approfondire alcuni degli aspetti più interessanti di questa region, quali servizi sono disponibili e tanti degli altri dubbi che ho visto in giro in questi giorni sui social e tanti dubbi che mi avete chiesto anche direttamente. Per esempio, in tanti mi avete chiesto come si posiziona questa nuova region a livello di prezzo, quali servizi sono disponibili, perché alcuni servizi invece non sono ancora disponibili e come poter fare per aggirare il problema. Bene, prima di tutto parliamo della latenza, perché uno dei maggiori vantaggi di questa nuova region AWS in Italia è proprio la latenza, che va a diminuire rispetto a deployare la vostra applicazione a Dublino, a Francoforte, a Parigi, a Londra o addirittura fuori dall'Europa. Come potete immaginare, avere una region così vicina dentro al nostro paese vuol dire che i tempi di risposta di un API, per esempio, saranno molto più bassi. Io ho fatto qualche test personale proprio dal mio appartamento qui a Milano, che non è proprio in centrissimo e non ho la fibra, quindi magari voi vedrete numeri ancora migliori, però ho un bellissimo ping di 29 millisecondi contro per esempio i 130 millisecondi che vedo su Dublino o i 90 millisecondi che vedo su Francoforte. Mi pare fossero 100 millisecondi su Parigi, quindi già solo dal ping vedo un bel miglioramento. Invece ho visto anche tanti altri test un po' più end-to-end, non semplicemente un ping, fatti da altri clienti italiani e qualche amico sui vari social network, che hanno per esempio riportato che c'è quasi un miglioramento del 50% in termini di latenza guardando una chiamata API fatta tramite Amazon API Gateway e Lambda. Quindi parliamo di circa 80 millisecondi anziché 150 millisecondi, che invece era la latenza da Dublino. Quindi un bel miglioramento anche qui, parliamo di API Gateway Lambda, ovviamente i numeri saranno leggermente diversi se avete un'applicazione su Amazon EC2, su ECS o su servizi simili. Ovviamente dipende anche molto dalla connessione locale che avete a casa, che avete in ufficio, che i vostri clienti hanno a casa in ufficio, dalla distanza del dispositivo, dalle edge location per esempio. Vi ricordo che in Italia ce ne sono ben 5 tra Milano, Roma e Palermo. Io vi incoraggio a eseguire i vostri test, magari con un deployment delle vostre applicazioni che avete già deployato in altre regioni di AWS, magari deployatelo anche nella region di Milano, se avete a disposizione tutti i servizi, così potete abbastanza velocemente valutare la differenza in termini di performance, per capire se varrebbe la pena, magari di qui a qualche settimana o qualche mese, migrare alla region di Milano. Bene, passiamo al secondo argomento, che è il prezzo. Allora, in linea generale, basandomi su un'analisi che ho fatto personalmente guardando ai servizi principali, bene, posso dirvi che la nuova region, quella di Milano, è leggermente più economica di Francoforte, circa il 3% di media, e però leggermente più costosa della region di Dublino, qui è circa il 5% in media. Ovviamente ci sono delle eccezioni a questa regola, quindi vi invito a dare sempre un'occhiata veloce al pricing ufficiale. Vi ricordo che ogni servizio ha una pricing page pubblica dedicata a ogni singolo servizio, a volte addirittura a ogni singola sottofunzionalità del servizio, dove potete selezionare la region e quindi verificare le differenze tra le varie region in giro per il mondo. Per esempio, se prendiamo servizi come Amazon S3, Amazon RDS per i database gestiti o Amazon API Gateway, vale questa regola che vi ho appena descritto, quindi Milano costa un po' meno di Francoforte ma un po' più di Dublino. Mentre per altri servizi, come per esempio Amazon EC2, ovviamente bisogna guardare un po' più attentamente ai dettagli dei vari tipi di istanze. Per esempio una T3 Nano ti costa uguale a Milano e Francoforte, quindi non è vero che Milano costa un po' meno di Francoforte per una T3 Nano, mentre una C5 Large mi va a costare di più a Milano, sia rispetto a Francoforte che rispetto a Dublino. Per quanto riguarda Lambda, per fare un altro esempio, quindi Function as a Service, il costo a Milano è superiore di circa il 15%, sia rispetto a Francoforte che rispetto a Dublino. Quindi bisogna un po' andare a vedere servizio per servizio, diciamo che è abbastanza facile vedere la differenza tra le varie regioni. Ricordate che si tratta sempre di un numero di solito a singola cifra in percentuale, quindi più o meno 5, più o meno 3, più o meno 10% al massimo. E teniamo presente che i vari prezzi dei servizi di AWS tendono a calare nel tempo. Questa potrebbe risultarvi come una novità, ma capita abbastanza spesso in realtà che un servizio annunci che c'è una diminuzione del prezzo in una region, magari dopo qualche mese che è stato rilasciato su quella region, mentre non è mai capitato il contrario in più di 14 anni. Quindi diciamo che una volta che pubblichiamo un prezzo in AWS, è il tetto massimo, non il tetto minimo. Quindi io rimango abbastanza fiducioso in realtà sul fatto che anche questi prezzi nella regione italiana possono calare e piano piano assestarsi in un range vicino alle cifre di Dublino, per capirci. Ecco, la seconda domanda più frequente che mi avete fatto negli ultimi giorni è: quali servizi sono già disponibili? Allora, ci sono due modi abbastanza veloci per verificarlo se non volete andare nella console web di AWS e guardare un servizio alla volta. Ovviamente non vi consiglio di farlo a mano, potrebbe volerci una mezz'oretta. Ecco, i due modi sono questi. Il primo, molto semplice, c'è una tabella online disponibile in cui trovate tutte le region con tutti i servizi, proprio in una tabella, e quindi potete vedere, ci sarà una check se quel servizio è disponibile o non ci sarà nulla se il servizio non è disponibile. Vi metto il link nella descrizione di questo episodio del podcast, così lo potete trovare facilmente e ve la andate a vedere. Diciamo che è un bel riferimento e state aggiornati, perché ovviamente viene aggiornata periodicamente, quindi quando c'è un nuovo servizio questa tabella si aggiorna in automatico. C'è un'altra opzione, se vi serve magari una cosa meno manuale e un po' più automatizzabile, o se volete avere uno script che monitora lo stato di questa cosa, esiste un API che potete eseguire tramite uno script, magari da linea di comando, utilizzando la AWS CLI, la CLI, utilizzando un servizio che si chiama il System Manager Parameter Store. È praticamente uno store in cui potete salvare parametri vostri, ma in questo store di parametri trovate anche delle variabili globali che sono gestite da AWS, proprio per fare discovery di informazioni utili riguardante quella region, per esempio quali servizi sono disponibili. Questo non ve lo posso incollare nella descrizione dell'episodio, perché rischio che mi flaggino in qualche modo. Se vi interessa questo script, magari mi contattate su Twitter o su LinkedIn, ve lo faccio avere in modo molto molto facile, sono 100 caratteri al massimo in un'unica riga. Ecco, ora vorrei darvi proprio una panoramica di quali servizi sono disponibili. In generale potete aspettarvi di trovare tutti i servizi che io chiamo core, quindi proprio il centro di AWS, i primi servizi di AWS che erano stati rilasciati, parliamo dal 2006 al 2012, più o meno per darvi un'idea, quindi servizi storici come EC2, SNS, SQS per gestire macchine virtuali, notifiche, code, poi ovviamente trovate CloudFront per la CDN, Route 53 per la gestione DNS, i vari servizi di block storage, autoscaling, tutti quelli legati comunque a EC2, a VPC, eccetera. Trovate i vari load balancer, quindi ILB, ELB. Trovate Elastic Beanstalk per gestire applicazioni full stack web, tipicamente. Trovate S3, il nostro amico S3. Trovate Glacier, trovate Direct Connect, insomma tutti i servizi un po' più core. In aggiunta trovate tanti database gestiti, quindi Amazon RDS, Relational Database Service, trovate Elastic Cache per servizi di caching in memoria come Redis, trovate DynamoDB, servizio NoSQL gestito, trovate Elasticsearch, trovate un altro servizio interessante che magari non conoscete, che è il Database Migration Service, DMS. Questo vi aiuta a migrare i dati da un database all'altro, da on-premises verso il cloud. Poi trovate nel mondo serverless e containers servizi già disponibili come API Gateway, Lambda, Step Functions, appunto per gestire quelle applicazioni serverless, quindi senza l'utilizzo di macchine virtuali o container. Trovate X-Ray per la gestione del tracing distribuito di applicazioni, o Event Bridge. Ovviamente c'è ECS per la gestione container e ECR per il registro delle vostre immagini Docker. Poi andremo a vedere a brevissimo quali servizi invece mancano. Per quanto riguarda il mondo security, compliance e tutta la parte di automazione, trovate servizi come IAM, o IAM, quindi Identity and Access Management, per la gestione dei permessi granulari. Senza IAM non ci sarebbe AWS in pratica. Trovate KMS, questa è per la gestione di chiavi. Trovate ACM, Amazon Certificate Manager, per gestire certificati che poi potete connettere a CloudFront o a API Gateway. Trovate CloudTrail per la gestione dei log, anzi delle chiamate. API di AWS, trovate CloudWatch per la gestione di log, metriche, allarmi, eccetera. CloudFormation per la parte di Infrastructure as Code, CodeDeploy, AWS Config, il System Manager, anche quello di cui vi parlavo prima per gestire parametri ma anche tante altre funzionalità, e Access Analyzer, che in realtà è uno dei servizi abbastanza nuovi che vi permette di analizzare l'accesso ai vostri permessi di IAM, ai vostri ruoli e utenti. Poi nel mondo invece dell'analisi dei dati trovate servizi interessanti come EMR, quindi Elastic MapReduce, per avere un sistema gestito Hadoop. Trovate Kinesis Streams per gestire lo streaming di dati. Trovate Redshift, che è un data warehouse gestito. Quindi questi sono a grandi linee i servizi disponibili ad oggi. Quindi oggi siamo i primi di maggio, quindi se ascoltate questo episodio magari fra un mese o fra due mesi, molto probabilmente ci saranno già altri servizi supportati. Andiamo invece a vedere quali servizi non sono ancora disponibili e come possiamo fare se ci servono a tutti i costi per aggirare il problema o per velocizzare la cosa. Ovviamente quando una region apre, quindi quando viene aperta al pubblico, non sono disponibili tutti i servizi. Potete immaginarlo soprattutto per questione di roadmap dei singoli servizi oppure per questione di capacità dei vari data center o per dipendenze tra altri servizi interni che hanno bisogno di esistere prima di poter rilasciare determinati servizi. Per esempio, ad oggi non è disponibile Amazon Cognito per l'autenticazione e la federazione delle credenziali, oppure Amazon Athena o Glue per la gestione dei data lake e dei vostri cataloghi di dati, oppure QuickSight per la reportistica, o alcuni database gestiti come per esempio Amazon Neptune, DocumentDB, che è un MongoDB gestito, o Kafka gestito, QLDB, Managed Blockchain, anche EKS, quindi il Kubernetes gestito da AWS, al momento non è disponibile, CodeBuild, Cloud9, Secrets Manager, e altri vari servizi più o meno noti come, non so, tutta la suite di IoT, i media services, workspaces per il desktop as a service, SageMaker e praticamente tutti i servizi di intelligenza artificiale. Come primo consiglio vi voglio ricordare che molti di questi servizi sono tranquillamente utilizzabili in modalità cross-region. Quindi per esempio potreste, non so, utilizzare Cognito a Dublino o a Francoforte per un'applicazione che invece gira sulla region di Milano. Questa opzione non viola alcuna legge o regolamentazione come il GDPR, a meno che non vi serva avere al 100% tutti i dati in Italia, ma è una scelta vostra o del vostro cliente, e in realtà vi permette di integrare con uno sforzo relativamente basso funzionalità di autenticazione, reportistica, analisi, intelligenza artificiale, insomma tante altre cose che riguardano i servizi che vi ho appena menzionato. Ovviamente ci sono un paio di cose a cui stare attenti. Ricordatevi, vanno gestiti bene i permessi cross-region, tenete a mente che esistono anche dei costi riguardanti il trasferimento di dati da una region all'altra. Quindi, per esempio, non so, se avete dei dati su S3 che volete analizzare utilizzando Amazon Athena, anziché fare una query da Amazon Athena Dublino verso i dati su S3 a Milano, magari vi conviene replicare i dati nel bucket in un altro bucket a Dublino, quindi abilitate la S3 Data Replication da Milano a Dublino e le query le fate localmente sui dati disponibili a Dublino. E questo appunto per evitare di pagare il trasferimento cross-region dei dati. E diciamo che per alcuni di questi servizi poi sarà molto facile a posteriori migrare su Milano quando il servizio sarà disponibile. Per Cognito, per fare un esempio, c'è una piccola eccezione, ricordatevi che al momento non è possibile migrare i dati da una regione all'altra in modo completamente trasparente, quindi nel caso poi vi trovereste a dover resettare le password degli utenti, quindi se andate a fare un cambio di Cognito User Pool da Dublino a Milano fra 6 mesi o fra 1 anno, quando vi va, quando sarà disponibile, nel caso questa migrazione vi forza a resettare le password degli utenti, ma questo è un po' un caso speciale. Nella maggior parte dei casi riuscite a migrare da una regione all'altra senza troppi problemi e soprattutto senza impatto sugli utenti finali. Come secondo consiglio che vi voglio dare, vi ricordo che nel più del 95% della roadmap dei servizi di AWS è basata sul vostro feedback, sul feedback dei milioni e milioni di clienti che utilizzano AWS nel mondo. Quindi, come potete immaginare, la disponibilità di un servizio in una nuova region appena annunciata fa parte di quella roadmap dei singoli servizi. Quindi se per la vostra applicazione o per il vostro cliente avete bisogno, di nuovo per esempio, di Cognito, di CodeBuild o di Athena, vi incoraggio a farcelo sapere, fatelo sapere al vostro contatto in AWS. Potrebbe essere, non so, un Solutions Architect, un Account Manager, un Business Development Manager, oppure anche direttamente a me. Se non avete un contatto diretto con AWS, ma mi state ascoltando, scrivetemi su Twitter, su LinkedIn, senza problemi, posso farvi anche io da referente. E in questo modo cosa succede? Che i team, i service team che sviluppano i servizi, avranno alla mano i dati per poter prioritizzare la loro presenza nella region di Milano. Quindi non abbiate paura, noi siamo qui in ascolto. Se manca qualcosa, sentitevi liberi di romperci le scatole. Ok, eccoci arrivati in fondo a questo episodio. Intanto vi ringrazio come al solito per l'ascolto. Spero che abbiate iniziato a utilizzare la nuova region. Io ho visto tantissimi test, tantissime demo, tantissimi clienti interessati che hanno iniziato. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, fateci avere il nostro feedback. Noi diciamo sempre che il giorno del rilascio è l'inizio dell'avventura, non la fine, quindi per noi l'avventura è iniziata adesso, questo è il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Quindi vi ricordo che potete seguirci su Twitter, io sono Alex Casalboni, trovate anche AWS underscore Italy se volete rimanere, come dire, in ascolto alle varie novità che riguardano l'Italia, per esempio la disponibilità di nuovi servizi. Grazie di nuovo, ci sentiamo al prossimo episodio.